Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Fuori Lombardi, fuori Merlini, dentro Carobbio e Chiesa, il ballottaggio per gli stati provoca un vero e proprio terremoto politico in Ticino. Poche sorprese altrove, a Berna i socialisti salvano il seggio, ma l'onda ecologista non basta a fare eleggere la presidente dei Verdi, Regula Riz. Come leggere questo secondo turno per l'elezione alla Camera dei Cantoni? Nel giornale Voci e l'analisi di un politologo. Ancora guai per il maltempo, in Svizzera chiusa la linea del Bernina, in Italia neve, disagi in Trentino, fiumi in piena in Toscana. E dunque il ballottaggio per il Consiglio agli Stati in Ticino si è concluso con il risultato meno atteso, un autentico colpo di scena che stravolge i rapporti di forza a cui eravamo abituati da anni e che ha due protagonisti assoluti. La copertina di questa giornata è tutta per loro, Marco Chiesa e Marina Carobbio Guscetti.
Sono travolto da questa elezione e ho un grande orgoglio poter rappresentare il Canton Ticino nella Camera dei Cantoni.
La prima socialista e la prima donna, anche il Ticino ha dimostrato che ci vogliono dei cambiamenti.
L'emozione e anche la sorpresa dei nuovi senatori, l'UDC Marco Chiesa appunto e la socialista Marina Carobbio, che abbiamo appena sentito ospiti in diretta delle cronache della Svizzera italiana. Un terremoto politico che premia l'alleanza di destra e quella di sinistra dunque, e Sharon Bernardi però è il grande perdente, è il centro che ha voluto giocare il tutto e per tutto con un'alleanza inedita nella storia dei due partiti e bisogna dirlo che è stata fallimentare.
Più che fallimentare direi, perché ha perso sia il PLR, Giovanni Merlini non è riuscito a salvare il seggio storico liberale radicale, sia il PPD che ha lasciato sul campo uno dei suoi politici più navigati, quel Filippo Lombardi che mai in un'elezione era sceso sotto il 40% dei consensi e stavolta ha concesso in un testa a testa 45 voti a Marina Carobbio. Gran parte dei commentatori politici scommettevano sulla tenuta del gentleman agreement tra PPD e PLR per gli stati, dopo che la congiunzione aveva salvato, non tanto agevolmente bisogna dirlo, il secondo seggio popolare democratico al nazionale. Ma invece le sorprese sono arrivate dai poli. Sono stato vittima di un assalto concentrico mai visto prima, ha commentato Filippo Lombardi.
Qui per la prima volta avevamo un attacco tanto da sinistra quanto da destra e sui due fronti il risultato era imprevedibile. Un vantaggio al primo turno non assicura l'elezione al secondo turno e quindi era una possibilità che mettevo in conto. Ho sempre pensato tra l'altro che esistesse una vita fuori dalla politica e magari sarà il momento di farne la prova.
Si sapeva che l'alleanza PLR-PPD non era stata ben digerita da tutti, ora è già stata messa all'indice. I radicali, un'ala del PLR che per la verità negli ultimi tempi era un po' silenziata, ha già chiesto le dimissioni del presidente liberale radicale Bixio Caprara, che si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma ha rimandato ogni decisione. Giovanni Merlini oggi dice addio alla politica, lui che aveva puntato tutto sulla Camera Alta senza una candidatura salvagente al nazionale.
Non saprei bene cosa di più avrei potuto fare, è andata così, bisogna prenderne atto, in politica si perde, si può vincere, ma io penso che abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Io ho fatto quasi 30 anni di politica attiva e adesso, se non altro, la mia vita diventerà un po' meno stressata e quindi potrò dedicarmi meglio alla mia professione di avvocato notaio che probabilmente negli ultimi anni ho dovuto un po' trascurare.
Detto degli sconfitti, Sharon, evidentemente c'è qualcuno che ha fatto un colpaccio che possiamo definire storico.
Sappiamo chi è, o meglio, chi sono, hanno stravinto in due, sia Marco Chiesa per il primato personale, oltre 37.000 voti, ben al di sopra di tutti gli altri, sia Marina Carobbio, prima donna e prima socialista per il Ticino ad entrare agli stati. L'ho definita una strana coppia perché su tanti temi, bilaterali, l'immigrazione, sono agli antipodi politici. Testimoniano però la volontà di cambiamento dell'elettorato ticinese, o meglio del 47,1% dei votanti.
Grazie Sharon Bernardi per questo riepilogo. Noi analizziamo quanto è successo questo terremoto politico ticinese con Andrea Pilotti, politologo. Buongiorno, buonasera anzi.
Buonasera a voi.
Responsabile di ricerca dell'Osservatorio della vita politica regionale presso l'Università di Losanna. Allora, partiamo da Filippo Lombardi, un peso massimo della politica federale, escluso dopo 5 legislature, uno shock per il PPD svizzero, titola sui portali online anche la stampa di Oltre Gottardo. Come spiegare questa sorpresa? Ha prevalso la voglia di cambiamento?
Sicuramente è una sorpresa e conferma, d'altra parte, alcune dinamiche già osservate in altri contesti cantonali. Lombardi è l'ultimo di una lista abbastanza lunga di tenori della politica federale che, nonostante un'esperienza pluriennale, hanno conosciuto quindi una sconfitta sorprendente, ma una volontà di cambiamento sicuramente credo è legata anche a una crescita di quell'elettorato d'opinione che, almeno questa è una prima analisi che mi viene spontanea a fare, sembra aver convinto maggiormente e aver premiato quindi Carobbio e Chiesa e aver invece quindi penalizzato fortemente PLR e PPD, Merlini e Lombardi.
Il Consiglio degli Stati premia però tradizionalmente le forze centriste, qui le forze centriste di compromesso vengono espulse a vantaggio di chi sta agli estremi, detto che naturalmente il compromesso poi è un esercizio a cui tutti si possono adattare, che dire su questo?
È vero, io comunque non partirei con l'idea che due profili come quello di Chiesa e Carobbio non siano capaci di trovare quelle vie di compromesso. La Camera dei Cantoni, il Consiglio degli Stati, ha una sua modalità di funzionamento che facilita anche il fatto di smussare certe posizioni. Non dimentichiamo che la stessa Carobbio comunque reduce da un anno di presidenza del Consiglio nazionale, quindi una funzione importante che si vuole al di sopra delle parti. Questo quindi ha dato credito anche alla stessa Carobbio di una capacità di essere, ripeto, al di sopra delle parti. E lo stesso Chiesa comunque con la sua campagna ha dato comunque prova di una capacità comunicativa che ha convinto una buona parte di quel elettorato moderato, non solo di destra ma anche di centrodestra.
Ecco, a proposito di Marco Chiesa, del suo exploit e parlando magari più di flussi elettorali, al primo turno sembrava che l'elettorato leghista si fosse mobilitato poco, adesso abbiamo questo exploit appunto di Marco Chiesa, cos'è cambiato dal 20 ottobre ad oggi?
Effettivamente è vero che come analista un elemento che aspettavo con una certa curiosità era effettivamente capire in che misura l'elettorato leghista si sarebbe mobilitato per Marco Chiesa, perché eravamo in un'evoluzione, in un contesto diverso. Negli anni passati era il candidato leghista che era il candidato trainante dell'area, quest'anno per la prima volta abbiamo un candidato UDC, non era scontato secondo me che ci fosse una mobilitazione massiccia. I dati di oggi dimostrano che questa mobilitazione c'è stata, credo anche alla capacità, alla abile e alla ottima campagna dello stesso Marco Chiesa, ma anche credo comunque abbia un merito, vada anche riconosciuto alla Lega, che ha saputo convincere i propri elettori nel motivarli nel dare un voto di aria e non soltanto ragionare in termini di movimento.
Quindi non solo tifosi, come si definiscono ogni tanto gli elettori della Lega, ma anche capaci di ragionare a livello di area. Marina Carobbio, ultimo accenno, prima donna, prima socialista ticinese agli Stati, merito della congiunzione di liste in questo caso o la questione di genere che abbiamo visto insomma, essere decisiva in altre battaglie ha avuto un effetto anche qui?
Sicuramente merito della congiunzione di lista, ma anche merito di, come lei giustamente ricordava, di questa anche dimensione di genere. Quando io prima parlavo anche di questo elettorato di opinione, credo che vi è un elettorato di opinione che abbia considerato importante e o prioritario poter assicurare una presenza femminile anche alla Camera degli Stati. E questo è un sentimento comunque trasversale ai partiti e credo che questo abbia anche giovato alla candidatura di Marina Carobbio.
Andrea Pilotti, resti con noi, la coinvolgo più tardi, passiamo infatti agli altri cantoni dove si è votato oggi, iniziamo dal Canton Berna che per i prossimi 4 anni sarà rappresentato agli Stati dal socialista Hans Stöckli e dall'UDC Werner Salzmann. Nessuna sorpresa dunque, un seggio resta alla destra e uno alla sinistra, esclusa la PLR Christa Markwalder e soprattutto la presidente dei Verdi Regula Ritz. Da Berna Mattia Serena.
Grande vincitrice lo scorso 20 ottobre, Regula Ritz con i suoi 141.000 voti non è riuscita ad andare oltre il terzo posto. Era chiaro che per me non sarebbe stato facile, ha affermato la presidente dei Verdi evidenziando la grande mobilitazione dei partiti borghesi. A Berna si è fermata l'onda verde, ma si è fermata anche quella rosa, visto che nessuna delle due donne in corsa ce l'ha fatta. Il più votato, con quasi 158.000 schede, è stato lucente socialista Hans Stöckli. Per 20 anni sindaco di Bienne, l'anno prossimo diventerà presidente della Camera dei Cantoni.
Ich hätte mir selbstverständlich Frau Ritz gewünscht.
Avrei ovviamente preferito essere eletto con regular Ritz, ma ora è importante collaborare ed essere il più uniti possibile per il Canton Berna anche con Werner Salzmann, ha dichiarato SRF Stöckli. Salzmann, che con 150.000 voti riporta l'UDC bernese agli stati, ed è anche logico che sia così perché a livello cantonale è il primo partito con il 30% dei consensi. Sono molto contento anche perché il cantone ha ora un rappresentante della città e uno delle regioni di campagna, e questo è sicuramente positivo, ha affermato Salzmann, che succede così al borghese democratico Werner Luginbühl, mentre Hans Stöckli mantiene il seggio che il PS bernese conquistò per la prima volta al Consiglio degli Stati nel 2003 con Simonetta Sommaruga.
E questo dunque per quanto riguarda Berna. Guardiamo però a quanto è successo anche a Zurigo, Zugo, San Gallo e Soletta e Obvaldo, dove non c'è stato, ovvero Maria Giannuzzi, nessun grosso spostamento di seggi.
No, esattamente. Il Canton Zurigo continuerà ad essere rappresentato da un socialista e da un liberale. Il liberale Rue di Noser è stato chiaramente riconfermato, ottenendo molti più voti della verde Marion Schlatter. La 37enne, malgrado il pieno sostegno del PS, non è riuscita a spodestare Noser, appoggiato da UDC, PPD e Borghesi Democratici. Se vi fosse riuscita, sarebbe stato un esito storico per Zurigo, dove da oltre 50 anni gli uscenti vengono rieletti. E stesso copione anche a San Gallo. Il socialista e già presidente dell'Unione Sindacale Svizzera Paul Rechsteiner e il popolare democratico Benedikt Wurt si sono imposti in modo netto davanti al democentrista Roland Rino Büchel. Guardando a quanto è successo 4 anni fa con Rechsteiner impostosi sull'allora presidente dell'UDC Tony Brunner, l'impresa di Rino Büchel sembrava alquanto ardua. E anche a Soletta nulla cambia, con la riconferma del socialista Roberto Zanetti, che va così ad affiancare il popolare democratico Pirmin Bischoff, eletto al primo turno. Equilibri mutati anche a Zugo, con il rinnovo del ticket PPD-PLR che perdura da 50 anni. Al secondo turno il candidato liberale Matthias Michel è riuscito a difendere il seggio PLR raccogliendo il testimone del suo predecessore Joachim Eder.
Grazie Maria Iannuzzi. Andrea Pilotti ancora con lei. Allora, che dire di quanto è successo altrove negli altri ballottaggi fuori dal Canton Ticino? Abbiamo sentito poche sorprese, ma forse un paio di dati da sottolineare. Beh, uno, i socialisti tornano un po' a sorridere dopo un primo turno in cui erano stati un po' cannibalizzati dai Cugini Verdi.
Beh, sicuramente, come dice lei, tornano a sorridere. La mancata elezione di Regula Ritz va presa comunque e non va dimenticato, comunque vi sono anche degli elementi contestuali proprio al Canton Berna. È interessante perché era l'unico ballottaggio rispetto a Zurigo, rispetto a Zugo, dove PS e Verdi presentavano due candidati in concorrenza in qualche modo, seppur alleati durante la campagna. E il risultato di Regula Ritz comunque potrebbe anche essere preso come un piccolo segnale, un piccolo campanello per dire che nonostante il grande successo dei Verdi al nazionale, forse questo dovrebbe anche bastare per far sì che i Verdi magari possano anche un po' riflettere sulle loro pretese di un seggio al Consiglio federale.
Cioè, le dice, questo risultato ridimensiona un pochettino, diciamo, indebolisce un po' le rivendicazioni di un seggio al Consiglio federale.
Potrebbe spingere insomma a alcuni esponenti del Partito Ecologista che avevano preso posizioni chiaramente a favore di questa rivendicazione, magari a rivedere le loro posizioni.
Grazie Andrea Pilotti per essere stato con noi, per averci aiutato ad inquadrare questa giornata ricca di sorprese. Buona serata.
Buona serata.
Chiudiamo qui la ampia pagina dedicata alla politica, passiamo alle altre notizie, a cominciare dalle abbondanti nevicate che queste mattine si sono registrate in Svizzera. A causa di queste la linea ferroviaria tra Pontresina e Poschiavo è stata interrotta, il collegamento, si è saputo poco fa, verrà ripreso domani mattina. I viaggiatori possono nel frattempo contare su bus sostitutivi. A causa del pericolo di valanghe sono state chiuse anche alcune strade nel Canton Uri e in Vallese, mentre piazza Sfè, al momento non può essere raggiunta in auto. Ma il tempo che sta colpendo anche diverse regioni italiane, in Trentino Alto Adige è la neve a provocare disagi, l'autostrada del Brennero è rimasta chiusa per diverse ore e oltre 10.000 abitazioni sono senza energia elettrica. Al centro-sud invece sono piogge e mareggiate a preoccupare, in Toscana in particolare la protezione civile è al lavoro per fronteggiare la piena dell'Arno. La situazione è critica soprattutto a Pisa, dove è stato disposto il codice rosso, e a Grosseto, dove 2.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per la piena del fiume Ombrone. Stop alla collaborazione tra Berlino e le forze armate cinesi. A chiederlo è Amnesty International, in risposta alla notizia pubblicata oggi dal domenicale Bild am Sonntag che diversi militari di Pechino saranno formati dalla Bundeswehr. In redazione Thomas Pagini.
Il governo di Berlino minimizza. Soldati della Repubblica Popolare Cinese partecipano regolarmente a programmi ristretti di formazione dell'esercito tedesco, ha fatto sapere un portavoce del Ministero della Difesa interpellato da Der Spiegel. Per Berlino l'obiettivo principale sarebbe persino quello di convogliare ad altri paesi i valori della Repubblica Federale. Spiegazioni arrivate dopo l'articolo del domenicale Bild am Sonntag, che cita documenti segreti delle stesse forze armate e l'elenco di 62 paesi che collaborano con la Bundeswehr. Tra questi 11 militari cinesi, incluso un addetto stampa, che il prossimo anno dovrebbe ricevere una formazione ad hoc in fatto di comunicazione con l'opinione pubblica. Un fatto inaccettabile, secondo Amnesty International, vista la situazione dei diritti umani in Cina e il ruolo dell'esercito lì, qualunque tipo di aiuto è incomprensibile, ha detto il responsabile dell'organizzazione in Germania, Matthias Jon, che ha chiesto a Berlino di mandare un segnale chiaro e rinunciare alla collaborazione. E in serata Bild am Sonntag rincara la dose citando le proteste a Hong Kong. Visti gli scontri, così l'attivista per la democrazia Joshua Wong al domenicale, la Germania avrebbe dovuto porre fine da tempo a un programma di questo tipo.
Ed è tutto per quanto ci riguarda, grazie per averci seguito. Ora linea allo sport.